Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Immaginate con me una nazione che ci sono purtroppo ancora oggi e nella storia ci sono stati tanti, dove la punizione per un reato era una punizione estremamente severa. Ci sono ancora alcuni paesi così. Altro che le prigioni di oggi, dove c'è in certi perfino clima e c'è una bella dieta e c'è la sala per la biblioteca, c'è la palestra, c'è tutto. No, no. In questa prigione i prigionieri vivevano in condizioni atroci. Non avevano nemmeno letti. Vivevano un po' di paglia al massimo, umida, pieno di insetti, di vermi, cibo pieno di vermi, schifoso e inadeguata, non era ampia. E poi durante il giorno lavoro forzato, loro con catene alle gambe, dovendo tutto il giorno spaccare rocce, e se loro dovessero prendere un attimo per respirare, dietro la frustra schiacciava, apriva la schiena. Allora immaginate che questa è la situazione. Un posto terribile dove tanti perfino soffrono anni, vengono sciupati a fine che il corpo non ce la fa e muoiono. Vengono assegnati e muoiono. È un uomo che conosce la condizione delle carceri. Magari è stato lì dentro e dopo un anno è riuscito a scappare, ha cambiato identità, va lontano nella stessa nazione, ma sempre nella stessa nazione, ma lontano dove non è conosciuto, inizia di nuovo. Però il suo peccato, cattiveria, è così forte che comincia a commettere reati. Reati dove c'è ergastolo, tu vai in carcere, tu vai in quella prigione per la vita. E lui viene preso in mezzo a un reato. Testimoni ci sono. Lui va, viene portato davanti il giudice ed è terrorizzato, perché poi loro, facendo indagini, scoprono che lui è chi era scappato dalle carceri, dalla prigione, e quelli vengono trattati 10 volte peggio, e lui lo sa. Allora, che terribile di sentire la parola condannato! Che terribile. E lui sa che è colpevole e sa che non c'è nulla che potrebbe dire in tribunale che potrebbe cambiare le circostanze. E sa che questa volta lo metteranno con una tripla catena e non ci sarà mai legato, mai, quella catena. E quindi lui sa che scappare sarà impossibile. Quando Dio salva una persona, gli apre gli occhi a capire che è colpevole. Lo Spirito Santo convince del peccato e poi del giudizio. E la persona capisce: io sono colpevole. Non c'è scusa, non c'è scampo, sono colpevole e c'è il giudizio ed io sono condannato. Condannato. E non per ergastolo, ma peggio, per l'eternità. Condannata alla morte. Ma quale morte? La morte seconda. La morte seconda viene descritta in Apocalisse 21 e 20, tutti e due, parlando del lago di fuoco. Vi leggo un brano. Poi la morte e l'Hades furono gettate nello stagno di fuoco. Questo è la morte seconda. E poi in 21:8, ma per i codardi, gli increduli, gli immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Il nostro peccato è un'abominazione a Dio. Il nostro orgoglio, quello che il mondo innalza. Pensate, il mondo innalza orgoglio, Assolutamente. Il mondo innalza una bella donna che fa capire che è una bella donna? Assolutamente. Il mondo innalza un uomo che sa apprezzare le donne? Assolutamente. Il mondo innalza chi è furbo? Assolutamente. Tanti vorrebbero imitarlo. Cioè, il mondo innalza il peccato. E Dio odia il peccato. Salmo 5, 4 e 5 dichiara: perché tu non sei un Dio che prende piacere nell'impietà. Con te non può dimorare il male. Quelli che si gloriano non potranno reggere ai tuoi occhi. Tu hai in odio tutti gli operatori di iniquità. In inglese c'è un detto: Dio odia il peccato ma ama i peccatori. È un detto in inglese. Ma io ho appena letto, parlando all'Eterno, a Dio: tu hai in odio tutti gli operatori di iniquità. C'è un aspetto. C'è un aspetto dove Dio odia. E ha un'ira eterna riservata per chiunque è un peccatore. E quando lo Spirito Santo convince del peccato e del giudizio, fa capire qualcosa di questa ira di Dio. Ma poi dimostra la giustizia che c'è in Gesù Cristo. Mostra non solo l'odio che Dio ha, ma l'amore che Dio ha, l'amore di Dio. L'amore di Dio per peccatori. Quando uno vede il peccato, che lo Spirito Santo gli apre gli occhi prima della salvezza, e uno vede il peccato, e poi vede Dio, e comincia a vedere Dio come bello, come desiderabile, e desidererebbe Dio, ma vede il suo peccato, e cerca di non peccare, ma si rende conto che non riesce a non peccare, allora quella persona sa di essere sotto condanna. E l'Apostolo Paolo descrive questa condizione dove Dio, per portare la persona alla salvezza, tocca il cuore e la persona si rende conto del proprio peccato e vorrebbe non peccare più, ma non riesce a non peccare. E vi leggo in Romani 7, se volete seguire, leggo una decina di versetti. Romani 7, da 14 a 24. E se ricordate, in greco c'è quello che si chiama un presente storico, dove si usa presente per parlare del passato, quando la cosa è molto vivo, quando è un ricordo stravivo, si parla nel presente in greco. E Paolo, qui, di quello che io e tanti capiscono, sta parlando di quel periodo quando ha capito di essere un peccatore e voleva Dio. Allora leggo Romani 7, da 14 a 24. Sentite la disperazione qui. Questo è uno che non è liberato dal potere del peccato. Infatti noi sappiamo che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto al peccato, poiché non capisco quello che faccio, perché non faccio ciò che voglio, ma faccio ciò che odio. Ora, se faccio ciò che non voglio, confermo che la legge è buona. Quindi non sono più io che a farlo, ma è il peccato che abita in me. Infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo. Infatti il bene che io voglio, non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Io scopro dunque questa legge, che volendo fare il bene, in me è presente il male. Infatti io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e che mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Oh miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Questo è un uomo che lo Spirito Santo ha aperto gli occhi a vedere il peccato, ma non è ancora visto Cristo. ed è angosciato, aggravato, perché sa di essere sotto condanna, ma non c'è perdono. E poi Dio porta la persona a vedere Cristo come Salvatore, a vedere Cristo come chi sulla croce ha preso la condanna, l'ira per quel peccato, una vita di peccato che la persona aveva compiuto. E quando una persona vede Cristo, qual è la reazione? Quando una persona vede Cristo, in questa condizione che Paolo ha appena descritto, aggravato, schiacciato sotto il peso del peccato, e vede Cristo come chi ha preso quel peccato e ha pagato lui il debito. Ok, che cuore ha quella persona? Ha una gioia incredibile. Ha una gioia incredibile. E ha anche un grande amore. In Efesini, scusate, in Apocalisse, quando Cristo scrive le sette chiese e scrive alla chiesa di Efeso, dice: avete tante cose belle, ma avete perso il vostro primo amore. Primo amore, quando uno capisce: oh Signore, non riesco, non riesco, sono condannato, ma c'è Gesù, Gesù, c'è Gesù, c'è Gesù, ha pagato per me. E c'è questo, suscita un immenso amore. Era importante che quell'amore non diminuisca, ma cresce, vedendo sempre più. Allora, quando Dio salva una persona, toglie la sua condanna, paga per tutti i suoi peccati, ma non solo. Quando Dio salva una persona, Dio dona a quella persona un nuovo cuore. Se non hai un nuovo cuore, non sei in Cristo. In Geremia 31 e poi 32, vi leggo Geremia 31 da 33 a 34. Qui Dio parla di Israele, ma fa la stessa cosa in noi. Ma questo è il patto che stabilirò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice l'Eterno. Metterò la mia legge nella loro mente e scriverò sul loro cuore, ed io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non insegneranno più ciascuno il proprio vicino, né ciascuno il proprio fratello, dicendo: conoscete l'Eterno, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice l'Eterno. Poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Tutti mi conosceranno, tutti quelli che vengono salvati, perché Dio darà un cuore nuovo legato a Lui. Scriverò la sua legge sul loro cuore. E poi leggo Geremia 32, 39 e 40. Darò loro un solo cuore, una sola via, perché mi temono per sempre per il bene loro e dei loro figli dopo di loro. Farò con loro un patto eterno. Non mi ritirerò più da loro, facendo loro del bene. E metterò il mio timore nel loro cuore, perché non si allontanino da me. Metterò il mio timore nel loro cuore. Dio, quando salva, cambia il cuore della persona. E la persona non è solo una persona perdonata che deve adesso cercare per conto suo ubbidire. No, la persona ha un nuovo cuore. Questo è importantissimo. Secondo Corinzi 5,17, credo che lo conosciamo a memoria, dichiara: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Se uno è in Cristo, è una nuova persona. Non è la persona di vecchia, solo perdonata, ma adesso devi cominciare a vivere meglio. No, è una nuova persona. Ha un nuovo cuore. Può ancora peccare, ma ha un cuore nuovo. Infatti, ha un cuore nuovo che produrrà, dall'inizio della vera salvezza, un cammino di santità. Vi leggo in 1 Giovanni 1, 6 e 7. E Avere comunione con Lui, con Dio, è un'altra descrizione di essere salvato. Se diciamo di avere comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri. E il sangue di Cristo Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Quindi, chi cammina nelle tenebre non ha Cristo. Non ha Cristo. Questo chiarisce molto di tanti credenti che non sono credenti. Dicono di avere Cristo, ma continuano a vivere nelle tenebre. Forse non tutte le tenebre, guarda, ci sono sette che non predicano per nulla la salvezza, dove le persone abbandonano certi peccati per far parte della setta. Ho conosciuto varie persone. Mi ricordo un ragazzo che faceva parte di una setta, assolutamente abominevole di dottrina, però in quella setta dovevi abbandonare le ubriachezze, dovevi vivere puro, mai andare fuori con ragazze qua e là, solo sposarti, essere fedele alla moglie, non dovevi mai mentire, mai rubare. E questo ragazzo è passato ad una vita di dissolutezza, ad una vita morale, ma non era per niente salvato. No, la vera salvezza produce un cammino nella luce, non più nelle tenebre. Questo è importantissimo capire. E tutto questo va bene. Tutto questo è chiaro, però c'è un problema. C'è un problema e voglio parlare di quel problema stasera. Tutto finora è stata una base per parlare del discorso di stasera. È un problema immenso. Da una parte è vero che un vero credente cammina nella luce e non cammina più nelle tenebre come prima. Però ognuno di noi che è salvato, sa benissimo che noi cadiamo. Per quanto possiamo desiderare un cammino di santità assoluta, e se siamo salvati vogliamo quello, per quanto possiamo stare in guardia a non peccare, e dobbiamo, a volte il nostro peccato esce dal nostro cuore, spesso senza preavviso, e ci troviamo di nuovo caduto nel peccato. Sì, è terribile. Io sono convinto che Dio gestisce la nostra vita, tutti i vari avvenimenti della vita, per suscitare il nostro peccato, non per causare, ma per far uscire quello che c'era nel cuore. Perché un mezzo principale della santificazione è essere schiacciati dalle prove in modo che il peccato che è ancora dentro esce. Una persona non scoppia quando tutto va bene, scoppia quando c'è qualche provocazione. E quella provocazione rivela alla persona credente il suo peccato che non aveva riconosciuto. Quindi se tu sei schiacciato, sappia che è perché tu hai bisogno di essere santificato. Abbiamo tutti bisogno di essere santificati, abbiamo tutti prove. E le prove sono i mezzi che Dio usa per farti vedere il tuo peccato, come stai reagendo alle prove. Stai vedendo il tuo peccato e confessando il tuo peccato per essere progressivamente santificato o stai peccando di più? Come stai reagendo alle prove? Comunque il fatto è che noi, per quanto non camminiamo più nelle tenebre, cadiamo nelle tenebre. E ho appena letto 1 Giovanni 6, 7 che parlava del fatto che se diciamo di avere comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, allora siamo salvati. Però da quel brano che parla di non camminare più nelle tenebre, ma camminare alla luce, passo al versetto successivo, versetto 8, 1 Giovanni 1:8, che dichiara: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Lui ha appena detto che un vero credente non continua a camminare nelle tenebre, ma cammina nella luce. Proprio lui ha detto quello in modo chiaro e tondo in versetti 6 e 7, 1 Giovanni 1. Un vero credente cammina nella luce, ma qui, subito dopo, dice, ma chi dice di essere senza peccato inganna se stesso. E la verità non è in lui, non è neanche salvato. Quindi, è molto importante capire la distinzione. Un vero credente non cammina più nelle tenebre, ma un vero credente cade nelle tenebre, e a volte spesso. Quindi, vogliamo considerare cosa succede al nostro cuore quando cadiamo e non guardiamo a Dio? Cosa succede quando cadiamo, ma caduti nel peccato smettiamo di guardare a Dio se siamo salvati? Spesso quando cadiamo nel peccato, e sto parlando di chi è salvato e quindi ha lo Spirito Santo, siamo molto aggravati nella nostra coscienza. Cioè, se siamo salvati, comprendiamo qualcosa della santità di Dio. Se no, non siamo salvati. Se no, non sentiremo peso del peccato all'inizio. Comprendiamo qualcosa che il peccato è un'abominazione a Dio. Comprendiamo che il peccato merita la morte eterna. Se tu sei salvato, tu sai quello. Se tu non sai quello, non sei salvato. Non puoi essere salvato se non capisci che si merita l'inferno, perché Gesù non sarebbe salvatore se no. Allora, Romani 6:23, conosciamo, leggo la prima parte, il salario del peccato è la morte. E se uno è salvato sa, oh Signore, ho peccato, questo è dopo la salvezza, e sa, io merito la morte, merito l'inferno. Infatti è vero, io da credente per conto mio merito l'inferno. E se io guardo solo fino a quel punto, il peso del mio peccato mi distrugge, mi schiaccia, non riesco ad alzarmi più. Cioè, se io penso alla santità di Dio e penso, ma io sono caduto tantissime volte in questo peccato, sento, non posso più chiedere perdono. No, no, non posso più chiedere perdono. Ho già chiesto troppe volte. Sto prendendo Dio in giro. Allora, attenzione. Ci sono casi dove uno prende Dio in giro. E ci sono casi. Però un credente vero, umile, può avere questi pensieri che non sono veri. Ma io non posso più chiedere perdono. Ho chiesto troppe volte. A volte crediamo che sia impossibile tornare a Dio. C'è un brano che ci aiuterebbe a capire che quando uno torna a Dio, che Dio perdona anche ancora e ancora e ancora e ancora. C'è un brano, che ci sono tanti brani, onestamente, ma vi viene in mente qualche brano che ci aiuta a capire che Dio è pronto a veramente perdonare? Giovanni 1:9, 1 Giovanni 1:9, se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci da ogni iniquità. Non è scritto con condizioni. Devo confessare in modo serio, ma dice, se io confesso, anche se ho confessato mille volte. Un altro brano, in Matteo, Pietro dice, e se mio fratello venisse da me 7 volte chiedendo perdono, devo perdonarlo 7 volte? E Gesù dice, no, non 7 volte, ma 70 volte, che vuol dire in numero infinito senza contare. E se un uomo deve perdonare senza contare, quanto di più Dio? Allora, a volte arriviamo a credere che non possiamo tornare a Dio. Quasi ogni vero credente è arrivato a questo punto. di credere, non riesco, non riesco, no, non posso, è troppo grave questo peccato, ho peccato troppe volte, e quindi non si sente ritornare a Dio. Questo purtroppo è normalissimo. Quando abbiamo questi pensieri, quando siamo così schiacciati, aggravati, paralizzati dalla paura che non possiamo tornare a Dio, è una vita terribile, è una vita senza pace, è una vita terribile. Come possiamo uscire da questo peso? Come possiamo uscire quando questo è quello che riempie la testa? Non posso tornare a Dio. No, no, avrei dovuto, mi ha parlato tempo fa, ho rimandato, adesso è troppo tardi. E non mi sento di tornare a Dio. La risposta sta nel aggrapparci non ai nostri pensieri e ai nostri ragionamenti, ma alle verità che Dio dichiara. E vorrei iniziare con una verità incredibile. Una verità che logicamente non ha alcun senso. O meglio dire, ha senso. Ha un perfetto senso se penso a tutto. Questa verità è una verità preziosa. È una forma di dichiarazione, promessa meravigliosa a cui possiamo aggrapparci in mezzo a questi pensieri che ci attaccano con tutta la loro forza, e questa è la verità che li schiaccerà via. Si trova in Romani, capitolo 8, versetto 1 e 2. Questa verità vale più di qualsiasi tesoro umano, vale più di avere la famiglia, vale più della salute, vale più di qualunque, una vita lunga. Questa verità vale più di tutto. Meglio perdere tutto e tutti e avere questa verità che il contrario. Seguite mentre leggo Romani 8, 1 e 2. Gloria a Dio. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Quando uno è in Cristo Gesù, che vuol dire che cammina secondo lo Spirito? La stessa cosa che abbiamo letto in 1 Giovanni 1, 6, 7. Cammina non nelle tenebre, cammina nella luce. Non c'è più alcuna condanna per quella persona. Allora, ricordate che in 1 Giovanni abbiamo letto che nonostante che camminiamo nella luce, continuiamo a peccare. Cioè, dobbiamo capire, questo è fondamentale. Un vero credente cammina nella luce, ma pecca, cade. Ma non c'è più condanna. Non c'è più alcuna condanna anche quando un vero credente cade, perché la condanna è già stata pagata. E quanto è importante che comprendiamo che finché siamo in questa carne, su questa terra, cadremo. Dio volendo sarà progressivamente sempre meno. Dio volendo ci saranno certi peccati dove avremo vittoria totale. Vittoria totale. Però il peccato, perché la piena santificazione riguarda ogni angolino della vita, e quindi è giusto, è normale per un vero credente di avere vittoria totale su questi peccati, e questi peccati e quelli altri, quelli altri, quelli altri. Ma poi Dio rivela altri che magari per uno giovane nella fede sono sciocchezze, ma per uno che sta andando avanti non sono sciocchezze. Cadremo. Però per quanto un vero credente cade, la condanna anche per quei peccati è già stata pagata. Perché quando Dio salva una persona, Cristo paga per i suoi peccati passati, presenti e futuri. E perciò se è in Cristo non c'è più alcuna condanna. Non c'è più alcuna condanna. È perdonato. Il brano continua e dichiara che la legge dello Spirito e della vita in Cristo Gesù ci ha liberato dalla legge del peccato della morte. Quindi, quella persona che è in Cristo Gesù è eternamente libera dalla condanna per il suo peccato, perché la sua condanna è già stata pagata. Dio non chiude l'occhio, Dio punisce, adempie il giudizio, ma l'adempie in Cristo Gesù. Allora, essendo giustificati in Cristo, avendo ricevuto il vero perdono, dichiarati giusti dal giudice, troviamo la verità meravigliosa in Romani 5, 1 e leggo anche 2. Romani 5, 1 e 2, che dice: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo, ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non c'è più alcuna condanna perché siamo giustificati in Cristo. E avendo ricevuto la giustizia, siamo in pace con Dio. Fermatevi, pensate a questo. Noi siamo nati nel peccato, abbiamo aggiunto al peccato ereditato un numero innumerevole di peccati, gravi peccati contro Dio. E noi, a causa del perdono, la giustificazione di Cristo Gesù, siamo in pace con Dio che odia gli operatori di iniquità. Siamo in pace con Dio, piena, completa pace con Dio. Quando parliamo della pace della vita cristiana, principalmente non è la pace nel cuore che sento, quello è un frutto secondario. È la pace con Dio, che posso sentire o non sentire, è una condizione legale. Io posso non capire che ho pace con Dio, ma non cambia che io ho pace con Dio. Vi rendete conto? Vi rendete conto cosa vuol dire essere in pace con Dio? State pensando a questo? Il mondo spesso parla della pace, ma la pace del mondo è una cosa che non vale quasi niente. È l'assenza di guerra. Non è minimamente paragonabile ad essere in pace con Dio. Se serve, è meglio essere in amicizia con tutto il mondo per essere in pace con Dio. Infatti la Bibbia dice che, Giovanni 15, che noi saremo nemici del mondo. Il mondo ci odierà, come è odiato il nostro Signore. Noi non siamo amici del mondo. Chi è amico del mondo non è in Cristo. Infatti se tu sei molto approvato dal mondo, c'è qualcosa che non va in te. C'è qualcosa che non va in te. Se tu sei molto approvato dal mondo. Perché se noi siamo a luce, il mondo noterà la luce e il mondo non ama la luce di Dio. Non parlo di individui, ma sto parlando di in genere. Essere in pace con Dio è la cosa più importante della vita, vale più della famiglia, della salute, del lavoro, del ministero, vale più di tutto essere in pace con Dio. E l'unico modo di essere in pace con Dio? C'è un modo solo, essere giustificati in Gesù Cristo, avere la nostra condanna pagata, non perché siamo buoni e bravi, ma perché Cristo ha pagato. E se siamo in pace con Dio, possiamo gloriare, vantarci, gloriare nella speranza della gloria di Dio. Vuol dire, io vedrò e godrò la gloria di Dio. Non perché sono bravo, non perché cammino bene, ma perché Cristo ha pagato per me. Quanto è importante capire questo. Infatti, andando avanti, essendo giustificati, leggiamo in Romani 5:9, molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Per mezzo di Gesù Cristo siamo salvati dall'ira. salvati dall'ira. Quell'ira non ci toccherà più, ha già toccato Cristo al nostro posto. E visto che Dio ha già punito il nostro peccato in Cristo, non può punirci due volte, perché Dio è giusto. Avendo pace con Dio, abbiamo Dio dalla nostra parte. Quando Dio ci salva, ci apre gli occhi a capire la Bibbia. Ricordate che l'uomo naturale non può capire le cose dello Spirito perché sono pazzia per lui, ma noi sì, perché Dio ci apre gli occhi. E cominciamo leggendo la Bibbia a capire delle verità meravigliose che non avremmo mai potuto capire per conto nostro, perché non sono cose visibili che si vedono. Cominciamo a capire che Dio ci ha salvati perché prima di salvarci, Dio aveva scelto di salvarci e Dio ci ha attirati a sé. E Lui ci ha salvati perché ci ha predestinati non solo alla salvezza sulla terra, ma alla piena salvezza, ad essere glorificati con Cristo. La Bibbia dice in Romani 8, e non solo. Quindi voglio leggere una descrizione della salvezza in Romani 8, 28 a 30. Questa è una descrizione della salvezza, prima della fondazione del mondo e nell'eternità futura. Ve lo leggo, Romani 8, da 28 a 30. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che Egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio, affinché Egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Quando Dio salva, giustifica quella persona in Cristo Gesù, ma non solo. A quel punto la persona non c'è più alcuna condanna. E poi Dio inizia la sua opera di santificazione per portare la persona ad essere glorificata con Cristo. Quindi quando siamo in Cristo, siamo amati da Dio. E qui diceva dei credenti, coloro che amano Dio, perché noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Un vero credente ama Dio, ma non come doveri. Un vero credente ama Dio perché vede l'amore di Dio. E essendo amati da Dio, c'è un'altra verità molto, 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 molto grande, meraviglioso, prezioso. Ci stai godendo? Ci stai godendo? Pensa agli uomini in quel carcere che ho descritto all'inizio. E un giorno arriva il capo delle carcere, arriva e chiama quello lì, dice: tu vieni qua. E questo va, perché non era bello essere chiamato. E lui gli dà una lettera. Ha detto: questo è stato mandato a te dal re. E questa persona lo prende e dice: portalo via, è tuo. E lui lo apre e legge: io, il sovrano re della nazione, dichiaro di condonarti. E domani mattina arriverò i miei soldati per portarti fuori e ti porterò a vivere nel palazzo. Allora, perché ho scelto di adottarti come figlio. Allora, avendo questo documento sigillato ufficialmente dal re, ancora devi passare la giornata nel carcere, devi dormire quella notte ancora sulla paglia piena di insetti. Ma come sta il suo cuore? Come sta il suo cuore? Se pensa a quello che è scritto in quella lettera e sa che è vera, come sta il suo cuore? È tanto disturbato dalla paglia? Se fosse un mese non sarebbe disturbato. È tanto disturbato da quell'ultima cena che mangerà lì dentro? Abbastanza schifoso, non gli pesa niente. Ha gioia per la verità che è scritto in quella lettera. Allora voglio leggere una verità nella lettera che Dio ci ha mandato, chiamato Romani 8, leggo da 31 a 39. Abbiamo appena letto che Dio ci ha predestinati, ci ha chiamati, ci ha giustificati e ci ha glorificati. Adesso, avendo capito quello, leggo da 31 a 39. Chiederemo dunque circa queste cose. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi. Come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretta o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada? Come sta scritto? Per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Qual è la verità a cui dovremo aggrapparci? Dobbiamo capire che certamente è fondamentale camminare nella luce. Non c'è vita cristiana se scelgo di camminare nelle tenebre. Un vero credente cammina nella luce. Chi dice di essere credente e continua a camminare nelle tenebre inganna se stesso, dice Primo Giovanni. Però, per quanto è necessario camminare nella luce, è anche vero che ogni vero credente cade. Cade. Dio ci sta santificando. Dobbiamo impegnarci in questo. Dio ha l'opera in noi. E non arriveremo alla perfezione totale finché siamo in questo corpo. Cadremo. Ma quando cadiamo, dobbiamo ricordare che siamo accettati da Dio. Non perché camminiamo bene. Dio non è che dice, ok, tu sei mio figlio perché stai camminando bene. No. Dio non ci accetta perché camminiamo bene, perché non camminiamo mai bene abbastanza. Dio ci accetta non perché siamo bravi, perché non siamo mai bravi o buoni abbastanza. C'è sempre del peccato, sempre qualche motivazione dentro di noi che non è puro. Siamo accettati da Dio perché siamo accettati in Gesù Cristo, perché siamo giustificati in Gesù Cristo. Le voglio ripetere questo perché è la verità più importante della vita cristiana, effettivamente. Noi siamo accettati da Dio non perché camminiamo bene, ma perché Gesù Cristo ha pagato la nostra condanna. Il nostro accesso a Dio non è mai in base a quanto bene stiamo obbedendo a Dio. Non abbiamo accesso a Dio perché adesso sto camminando bene. Non è questo mai la porta che ci apre a entrare nella presenza di Dio. Il nostro accesso a Dio, al nostro meglio come al nostro peggio, è perché abbiamo Gesù Cristo come il nostro sommo sacerdote, come la nostra giustizia, come il nostro avvocato. E quindi quando tu sei assillato da pensieri che ti fanno pensare che forse non puoi più avvicinarti a Dio perché hai peccato troppo e non hai più accesso al trono di Dio e non serve più neanche cercare perdono perché Dio non ti perdonerà. Quando questi pensieri falsi ti entrano nella testa, riconosci che sono falsi perché ti stanno facendo pensare che il tuo accesso dipende da te. Giusto? Non posso andare da Dio, ho peccato troppo. Cosa vuol dire? Se avessi peccato meno potresti andare? Non posso perché sono preso dal peccato. Oh, allora, se non fossi preso dal peccato, potresti? Avresti il merito per merito tuo? Onestamente, questo pensiero sembra convincente, ma è falsissimo. Non abbiamo mai accesso di Dio perché camminiamo bene, perché a quel punto sarebbe dovuto al nostro merito, ma nessuno potrebbe meritare accesso a Dio tre volte santo. Noi abbiamo accesso a Dio per mezzo unicamente e totalmente ed eternamente per mezzo di Gesù Cristo, che ha pagato una volta per sempre sulla croce la nostra condanna. Questo è il nostro accesso a Dio. Gesù è la nostra giustizia. Quindi serve ricordare: no, ho peccato e ho bisogno di perdono, ma tu hai detto, se confesso i miei peccati, tu sei fedele e giusto, io vengo a te. Mi vergogno, ma io vengo perché c'è Gesù come avvocato, c'è Gesù come sommo sacerdote, morto una volta per sempre per me. Io vengo in base, non che io ho merito, no, io vengo in base al valore del suo sacrificio per me. Io vengo perché quel sacrificio era così puro, così perfetto, che è sufficiente. Anche per questo. No, no, io non merito, ma Lui ha meritato per me. E il suo merito supera il mio peccato. Infatti, dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Certamente riconoscere che sono in Cristo mi spinge a camminare in santità. Non posso dire, allora non c'è problema, posso continuare a peccare. No, quel cuore lì non è il cuore di una persona che è una nuova creatura. Ma io prego che quando riconosciamo che non abbiamo merito mai ad andare a Dio in noi, ma abbiamo merito sempre in Cristo, che questo ci aiuterà a godere la pace nel cuore, sapendo che abbiamo pace con Dio. Voglio incoraggiare ogni vero credente a meditare su questa verità. Il modo di avere pace nel cuore è riconoscere che abbiamo pace con Dio in Gesù Cristo. Il modo di avere pace nel cuore è di confessare i nostri peccati. Non posso avere pace nel cuore quando ho peccato non confessato. Non posso. La pace nel cuore, quello non è costante. La pace con Dio in Cristo è costante, non la pace nel cuore. Io posso avere un cuore, se io sono nel peccato, non avrò la pace nel cuore, perché la pace nel cuore è un frutto dello Spirito Santo. E quindi io prego che vedremo che non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, che camminano secondo lo Spirito, ma cadono nel peccato. Prego che vedremo, non c'è più alcuna condanna, perché la condanna anche per il mio peccato di oggi è stata già pagata sulla croce in Gesù Cristo. O che possiamo vedere questo, gioire in questo, lodare Dio per questo, ringraziare Dio per questo e avvalerci di questo libero accesso. Che vuol dire? Quando cadiamo, non restiamo nel peccato, andiamo subito a Dio per essere di nuovo perdonati, per tornare a camminare nella luce. Oh, grazie a Dio che Cristo Gesù ha pagato la nostra condanna. Abbiamo pace con Dio. Preghiamo. Padre, non ci sono parole umane adeguate per descrivere l'immensità delle verità che abbiamo sentito stasera in questo incontro, in questo insegnamento, che noi alla luce di chi sei tu, alla luce della tua assoluta santità, e poi alla luce di chi siamo noi, il nostro peccato, che noi abbiamo libero accesso a te per mezzo di Gesù Cristo, che è dono ineffabile. Che noi abbiamo pace con te, che noi siamo veramente giustificati, che non c'è più alcuna condanna. Padre, queste verità sono immense, superano infinitamente qualunque benedizione terrena, superano infinitamente qualunque prova terrena e possono darci gioia tutti i giorni. Basta che li guardiamo e pensiamo a quello che ci hai dichiarato in questi vari brani. Oh, ti prego che possiamo vedere di più l'immensità del fatto che non c'è più alcuna condanna per noi che siamo in Cristo Gesù. Certamente dobbiamo camminare nella luce, ma ti ringrazio che ci preavverti che cadremo, ma la caduta non ci toglie dalla grazia. Piuttosto la grazia ci spinge a ravvederci, a confessare quel peccato per riprendere cammino in piedi. Grazie per Gesù Cristo, il nostro Salvatore, che ha pagato una volta per sempre sulla croce, e per quello non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo. Padre, ci sono quelli che non sono in Cristo e ti prego che possano capire il loro peccato e il giudizio, per capire che importa la vita che uno ha sulla terra, che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo se perde l'anima, affinché possano correre a Cristo per il perdono che c'è in Lui. Prego anche questo, ringraziandoti per Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, e prego nel suo nome. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.